Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 21 aprile 1964. Il titolo di questa conferenza è Problemi e soluzioni. Questo nastro dura 87 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. 21 aprile a D14. Bene. Quella di oggi sarà una conferenza molto complessa e anticonformista. Molto complessa, molto anticonformista. Niente di semplice oggi. Sono stanco di parlarvi di cose semplici. Sembra che non le teniate mai a mente. Ora vi parlerò di una cosa complicata e vedremo se sarà stata una cattiva idea. Come forse sapete, fuori dal corpo principale di Scientology e separata da esso, c'è una serie di massime o di dati che, scaturiti dalla ricerca, non mi sono mai preso la briga di raccogliere. Ne troverete alcune tracce, sorprendentemente, in Dianetics, Evoluzione di una scienza. Questo libro contiene parecchi di questi dati. Rappresentano la base logica e il metodo di come risolvere le cose. C'era un libro intero dedicato a questo argomento, Excalibur, che trattava della risoluzione delle cose. E di tanto in tanto, una di queste cose riesce a venir fuori, ed è possibile avere una certa comprensione di come è organizzata l'esistenza e cose del genere, il che è molto utile. Queste cose sono diverse tra di loro. Non vi sto rivelando un gran mistero. Queste cose sono tutte diverse tra di loro, vanno dal sublime al ridicolo. Una delle massime, tanto per darvi un'idea, dice di prendere un corpo di conoscenza che ha prodotto effetti e risultati pessimi e, se è così, di metterlo in un canto e non prestargli più attenzione. Prendete quello che produce meno risultati ed escludetelo. E con questo tipo di approccio, alla fine, potrete mettere assieme la verità. Prendiamo tutte quelle cose che non hanno funzionato e gettiamole via. Sono dati di questo tipo, vedete? Questo metodo è utile nell'analisi dei casi, utile da matti. Lo usate sempre, dite, questo tipo è stato audito su questo, è stato audito su quello ed è stato audito su quest'altro, ma non è successo niente facendo quelle cose, perciò deve trattarsi di qualcos'altro. Capite? Bene, questo può essere fatto su un'ampia base filosofica. Prendiamo un dato che non funziona e gettiamolo via. Un dato usato nella ricerca. Non sembra che sia un granché, vero? Eppure ciò ha un'ampia funzionalità. Il contrario non è altrettanto vero. Il fatto che qualcosa abbia funzionato con un caso non significa che funzioni con tutti i casi. Non è interessante? Questo equivale a dire che se una cosa si è rivelata vera in un'occasione, non significa che sia vera in tutte le occasioni. Prima di esserne sicuri bisogna usarla in varie occasioni e in varie direzioni. È un fatto che gli auditor si lasciano sempre sfuggire. C'è un auditor che ha avuto una grandissima vittoria, ha usato «rievoca una volta in cui eri ubriaco». Ha usato questo comando con una vecchia signora che, da tutta questa cosa, ha provato un fremito fortissimo. Questo ha dato all'auditor una grande vittoria. Adesso però egli non applica quel piccolo dato di ricerca, questa verità. Vedete, l'auditor ha trovato qualcosa di funzionale per un caso soltanto, una serie di un solo elemento, e in realtà non ha ancora idea se sia applicabile ad altri casi. Tuttavia è entusiasta per la sua vittoria, continua e si mette a percorrere, ricorda una volta in cui eri ubriaco con questa, con quella e quell'altra persona, col parroco del paese e tutte cose di questo genere, e non ha più vittorie. Capite? Così si sente molto sconfitto. Bene, quel che ha fatto è stato di trascurare l'altro lato della medaglia. Solo perché ha funzionato in quel caso non significa che funzioni con tutti. Questa è la massima che sta alla base di tutto ciò. Ce ne sono un sacco così. Ce ne sono un sacco. Sono come dei solitari, come delle regole pratiche che consentono di fare dei progressi. Ogni tanto, però, ne salta fuori uno che si rivela terribilmente prezioso. Un dato del genere può essere o può non essere prezioso per voi. Questa conferenza, per inciso, riguarda i livelli. Come dato tecnico, può essere e può anche non essere prezioso per voi. Ma è terribilmente prezioso come dato di ricerca. Talmente prezioso che grazie ad esso sono riuscito a trovare il bandolo di una delle matasse più intricate con cui abbia mai avuto a che fare. Vedete, si può far sì che certe cose diano read all'emitter. Ci si avvicina alle GPM relative a creare, menzioniamole così di sfuggita, e lunedì possiamo far sì che questa sia la combinazione che dà read, martedì che sia quest'altra combinazione a dare read, mercoledì che sia un'altra combinazione a dare read e giovedì a dare read una combinazione del tutto nuova. Arrivati a quel punto si sarà un bel po' cave-in. Quindi l'unica cosa che è possibile percorrere è vedere se ci sia uno scricchiolio o meno. Si cerca quindi di eliminare questo scricchiolio e si ritorna ad esaminare queste cose. Questo finisce con l'essere una delle paludi più pazzesche in cui si sia mai rimasti coinvolti, nel tentativo di farsi strada attraverso il pantano fondamentale dell'individuo, perché si possono trovare moltissime cose che ne contraddicono moltissime altre. Considerato che un auditor in discrete condizioni, dubito che riuscirebbe a trovare la strada attraverso uno schema delle mete e nel contempo a far sì che il PC resti seduto di fronte a lui. Il PC probabilmente sarebbe già morto prima che l'auditor arrivi a metà dello schema delle mete e non avrebbe senso finirlo. È una cosa seria, veramente seria. Voglio dire, vedete che tigre c'è qui, ha denti affilati, sapete? Verifichi ogni cosa e il giorno dopo non è più la stessa, è qualcosa di diverso. Per questo dovevo avere un dato che potesse condurre attraverso questa situazione e alla fine sono riuscito a formulare un dato su misura che guidava attraverso questa situazione. Così abbiamo una massima che all'inizio non sembra niente di speciale, ma che è molto, molto pervadente. Ed essa è: un problema è complesso nella misura in cui presenta soluzioni potenziali. Un problema è complesso nella misura in cui presenta soluzioni potenziali. Quante ramificazioni pazzesche ha questo problema? Bene, dovete sapere quante ramificazioni pazzesche ha. Quante soluzioni potenziali ha? E questo vi offre un indice immediato di quanto il problema sia complesso. Interessante, vero? Bene, diciamo che questo forse ha una certa funzionalità. C'è altro su questo e ne parlerò tra un momento. Sbrighiamo però questo primo punto in primo luogo. Forse questo può essere utile quando si tratta di comprendere che cosa c'è che non va nel vostro PC. Dunque, questo PC si rivolge a voi e si è già rivolto a chiroterapeuti, a dottori e come risultato finale, come ultimissimo risultato, si è rivolto, cosa che praticamente nessun individuo decente farebbe, si è rivolto a uno psichiatra. Si è spinto ancora più in basso ed è andato da un segaossi. Poi si è dato agli incantesimi di buon auspicio e via dicendo. Bene, tali cose sono tutte, vedete, queste sono tutte soluzioni potenziali. Non è vero? Soluzioni potenziali. La medicina si sbarazza di questo tipo senza pensarci due volte dicendo che è ipocondriaco. Io ho conosciuto molti ipocondriaci ed erano malati. Erano abbastanza malati da destare preoccupazione. Ricordo il caso famoso di una donna molto amabile. Suo marito fu praticamente rovinato da questo. Era uno scrittore piuttosto famoso e lei era sempre preoccupata della propria salute. Si preoccupava della propria salute, si preoccupava della propria salute e tutti gli amici scrittori del marito e tutte le loro mogli la sbolognarono come ipocondriaca e l'ignorarono. Lui le era profondamente affezionato e l'adorava, e probabilmente l'unico motivo per cui continuava a scrivere era perché lei l'incoraggiava e lei e via dicendo. Comunque sia, lei era sempre preoccupata della propria salute. E tutti erano sicurissimi che fosse ipocondriaca. L'avevano etichettata come tale e avevano liquidato così la faccenda, finché improvvisamente la morì turbandoli. È molto interessante. Tra parentesi, quella fu la fine della carriera di lui. Se ne andò e si impiegò presso il governo. Iniziò a scrivere il libro di Herbert Hoover, La riorganizzazione del governo, qualcosa del genere, e smise di scrivere. Il gruppetto esclusivo che questa ragazza teneva più o meno unito si sfasciò tutto. Quanto accadde lasciò tutti sconcertati. Lei era malata, sapete? Ebbene, lo era. Alcune persone sono più malate di altre e alcune persone ne parlano più di altre, capite? Un modo pratico di liberarsi della cosa, vedete, se non si riesce a risolverla o a porvi rimedio da sé, è di dire, beh, è ipocondriaco, e liquidare tutto il problema. In questo caso, fare ciò fu molto pratico, ma il paziente morì, vedete. Un modo un po' tetro di vedere la situazione. Ci si stanca assai della gente che ha sempre qualcosa da ridire e si preoccupa di questo e si preoccupa di quest'altro. Ci si stanca assai di questa gente e così via. Tuttavia, il problema che stanno presentando può essere misurato in base alla complessità delle soluzioni. Quindi, questo ipocondriaco che le ha provate veramente tutte, ipocondriaco si fa per dire, in realtà ha un problema di complessità proporzionale. Seguite. Cioè, la cosa che non va in lui è complessa in quella misura. Avete capito come funziona? Questo è un altro modo di guardare la cosa. D'accordo. Questo cancella una volta per tutte l'idea che propinando a qualcuno la pillola 62 si può fare un OT. Vedete l'errore. Di solito questo mi veniva suggerito una volta alla settimana o una volta al mese. Abbiamo perfino un cliché che ci portiamo dietro da allora. Si chiama il clear in un colpo solo. Significa clear con un solo procedimento o qualcosa del genere. Per anni mi sono interessato a questa faccenda e tutti ci fantasticavano sempre sopra. Un bel sogno. Bastava schiaffare nel grande gluteo di qualcuno alcuni cc di guiz o qualcosa del genere e lui avrebbe subito fatto bing. Non accadrà mai. Perché se quel dato è vero, questo non potrà mai accadere. In altre parole, il problema di una persona è complesso in proporzione al numero di soluzioni che vengono spinte nella direzione di questo particolare problema o che gli stanno intorno. Il problema del governo, quindi, deve essere terribilmente complesso a giudicare dal numero di soluzioni. Considerate il numero di soluzioni politiche che ci sono state per il problema del governo. Beh, questo vi dà immediatamente un indice del grado di complicazione che rappresenta il problema governo. Quanto è complesso questo problema? Beh, deve essere terribilmente complesso, lo vedete? Ora, un problema che abbia solo una piccola soluzione tipo guiz e che si arrenda a essa deve essere un problema molto semplice. In altri termini, c'è un rapporto tra la complessità del problema e il numero di soluzioni. Non si tratta della complessità della soluzione, si tratta del numero di soluzioni. Soluzioni dal punto di vista quantitativo e complessità nel problema. Voglio che differenziate abbastanza chiaramente queste cose. Non è grande soluzione, grande problema. È complessità per quanto riguarda il problema e numero per quanto riguarda le soluzioni. È qualcosa che dovreste osservare. Ciò vi fa subito capire che quando un PC viene a sedersi sulla sedia e bisogna cominciare ad ammassare soluzioni per il suo caso, che vedete non si arrende facilmente, si tende sempre a incolpare se stessi per non aver usato il procedimento giusto o qualcosa del genere, quando invece può semplicemente darsi che stiate osservando questo meccanismo. È un caso terribilmente complesso. È un caso molto complesso e quindi richiede numerose soluzioni. Capite? Quindi, se dite che userete un solo procedimento che risolverà il problema nella vita di questa persona in particolare, state solo infliggendo una sconfitta a voi stessi. Vedete, state infliggendo una sconfitta a voi stessi, perché userete quell'unico procedimento, ma non avrete la meglio sul suo problema. Mettetevi semplicemente in testa che se al suo problema sono state date molte soluzioni, esso è in sé un problema complesso e quindi richiede una complessità di procedimenti per risolverlo. Vedete? Elementare. Bene, continuiamo da qui. Una soluzione deve essere tanto complicata quanto i potenziali del problema. Ecco qui l'altro guizzo. Diamo ora un'occhiata a questa cosa dall'angolazione opposta. Quanto complessa deve essere una soluzione? Beh, deve essere tanto complessa quanto i potenziali del problema. In altri termini, ecco di nuovo che non c'è una corrispondenza del tipo un problema, una soluzione. In questo caso è la soluzione ad essere complessa. Lo vedete? Stiamo esaminando un'altra prospettiva, un'altra massima. La soluzione deve essere complessa a causa dei potenziali del problema. Afferrate il concetto? Che cosa si intende con potenziali? Beh, prendiamo il vecchio sopravvivi. C'è un problema che ha il potenziale di eliminare la sopravvivenza su vari fronti o in varie aree. È una minaccia. Ecco un problema che è un grosso problema. Quindi quel che fate per risolverlo è cercare un elemento semplice in quella soluzione per risolvere questo grande e minaccioso problema. Ed ecco come rimanete sconfitti. Arriva un tipo che ha un pericoloso problema. Stiamo parlando di un problema pericoloso. Il potenziale del problema è un potenziale pericoloso. Questo tipo arriva e ha questo problema molto pericoloso. Domani sarà messo sulla strada. Molto pericoloso. Domani sarà messo sulla strada, di conseguenza perderà il lavoro e probabilmente verrà citato davanti al tribunale per un motivo o per l'altro. Arriva e vi dice che domani verrà messo sulla strada. Bene, voi gli date una soluzione semplice. Gli dite, ti presterò 5 sterline o 5 dollari, così potrai pagare l'affitto. Mi è mai capitato che poi lui improvvisamente dicesse, sì va bene, ma poi questo in che modo risolve il problema Maria? Che c'entra Maria? Beh, è incinta. Capite? Vi siete preparati da soli la vostra sconfitta. Lui ha un problema pericoloso e voi gli avete offerto una soluzione semplice. Questo è un modo diretto di preparare la vostra sconfitta. Sarete sconfitti. Potete starvene a parlare con un tipo del genere e alla fine direte che è un vero ingrato. Ve ne state semplicemente a dargli una soluzione dopo l'altra, ma sembra che non ce ne sia neanche una che gli vada bene, perché dice sempre che c'è quest'altra cosa, e poi quest'altra, e quest'altra ancora, e poi alla fine vi guarda timidamente dicendo che, beh, in effetti il motivo per cui non può sposare la ragazza è che sta già pagando gli alimenti a una moglie che vive altrove. Neanche questo l'avevate mai saputo. Tutto questo ha a che fare col fatto che domani verrà messo sulla strada. Gli sviluppi di questa cosa corrono per chilometri. In altri termini, niente che sia molto semplice diventa mai un problema pericoloso. Altrimenti la persona l'avrebbe risolto in primo luogo. Soltanto i problemi che sono piuttosto complessi diventano pericolosi. Richiedono quindi una soluzione complessa. Bene, quel che dobbiamo fare, penso è, eccetera, eccetera, e noi, il livello della vostra soluzione, questo tipo domani sarà messo sulla strada e via dicendo, vediamo un po', forse potrei procurarti un lavoro presso i mercati della frutta e potremmo cambiare il tuo nome, ci sarà da fare per questo, avremo bisogno di procurarti un passaporto falso, poi vediamo, se dal caso che io conosca Beppe, ci sarà bisogno di lui, e per pagarti tutto questo sarà meglio che tu rapini una banca domani, e via dicendo. Cioè, afferrate l'idea. La cosa alla fine si ingrandisce fino a quel punto. Se doveste essere realisti con la vostra soluzione per uguagliare il problema, beh, tale soluzione dovrebbe essere: questo è un problema pericoloso. Se volete essere realisti con la vostra soluzione, ebbene, dategli una soluzione veramente complessa. Essa deve tener conto di tutte le ramificazioni in questo e quell'altro senso ed è una combinazione come non se ne sono. Perché per diventare un problema pericoloso, questa cosa è dovuta diventare piano piano una condizione irrisolvibile e deve quindi contenere molti punti, per così dire, irrisolvibili. È parecchio divertente considerare l'azione di dar consigli agli esseri umani basandosi su queste massime. Se adottaste queste due massime, sareste sempre dei fenomeni. Una ragazza viene da voi dicendo voglio lasciare mio marito perché eccetera eccetera, la situazione è diventata troppo difficile. Se come consulente coniugale diceste subito oh no, io penso che potremmo aggiustare le cose, meglio che facciate attenzione ragazzi. Qui è necessaria una soluzione complessa perché quello è un problema pericoloso. Lei ha due figli, non ha mezzi di sostentamento, vuole lasciare il marito, non avrà più casa. Beh, diamo un'occhiata a questo. Diamo un'occhiata a ciò che lei sta minacciando di fare. Non è solo una faccenda di blow, lo vedete? La faccenda è che lei ha un problema molto, molto pericoloso. Non può stare con lui e non può andare via. Lo vedete? È una situazione molto tetra. Non solo nella sua mente, deve essere davvero così tetra. Perciò la vostra soluzione a questo problema deve essere molto complessa. Quindi, se dite solo, beh, percorrerò un po' di OW su di lui e su di lei e rimetterò tutto a posto, vi state preparando una sconfitta da soli. Perché ci sono tantissime cose che stanno intorno a questo problema. Lei non sta dicendo, sono arrabbiata con Beppe e non gli preparerò più da mangiare. Questo non è molto pericoloso. Potrebbe essere un litigio a suon di pentole e tegami, ma quell'altra è una rottura seria. È roba grossa. Bene, a un consulente matrimoniale tocca sempre occuparsi di un matrimonio quando questo è già sull'orlo del precipizio, vedete? Perciò, se proponete una soluzione semplice alla cosa, siete degli sciocchi e subirete una grossa sconfitta. Ci vuole per forza una soluzione molto complessa, una bella soluzione complessa. Perciò, quello che voi dovreste fare non è darle un buffetto dicendo «ci penso io». Trovate quali sono tutti gli elementi che devono essere risolti in questo problema. Questa dovrebbe essere la vostra vera azione. Quante sfaccettature ha questo problema? Vedete, non vane ciance tipo «oh beh, percorrerò un po' di OW sulla cosa, puoi tornare a casa» e così via. No, no. C'è la Giovanna, l'ex moglie che abita a Barletta, e poi c'è la faccenda di sua madre e di suo padre, via dicendo, che stanno facendo pressioni sulla suocera di lei perché sono i titolari dell'ipoteca sulla casa. E è chiaro il concetto. Questa cosa si ingrandisce e si resta di sasso nel vedere quanti vicoli ciechi ci sono in questa cosa. È enorme! Capite? Non è piccola. Quindi, se c'è un grosso problema, un problema pericoloso e via dicendo, potete star certi che questo problema ha un numero enorme di piccole cose nascoste tra i cespugli che supplicano di essere risolte e di cui non siete assolutamente consapevoli. E possiamo dedurre tutto ciò da quest'unica massima: una soluzione deve essere tanto complessa quanto i potenziali del problema. Su questo genere di cose potete voi stessi sperimentare una grande vittoria, sapete? Arriva una persona, oddio, vuole farsi saltare le cervella. Gente, è una soluzione piuttosto drastica. D'accordo dire, lui è nella GPM distruggere se stessi, vabbè, è tutto, sistemeremo tutto, eccetera, eccetera. Sarà anche così, e forse all'inizio potreste avere successo, se non che quella persona non è in grado di percorrere a questo livello. E l'ambiente che la circonda contiene delle pressioni nei suoi confronti che distraggono la sua attenzione a tal punto che probabilmente non riuscirebbe a starsene seduta tranquilla. Con che cosa abbiamo a che fare qui? Siamo a livello zero, giusto? Quindi questa persona arriva e vuole farsi saltare le cervella. Bene, vuole farsi saltare le cervella, gente. Questa sì che è una soluzione pericolosa. La gente si fa male a far cose del genere. E non avete capito la battuta? A questo punto fareste meglio a decidere che questa situazione supplica che le sia data una soluzione molto complessa. Molto complessa. Una volta finito di occuparvi di questo minacciato suicidio, la soluzione sarà spaventosamente complessa. Mio Dio, questo problema risale alla Seconda Guerra Mondiale e all'orfanotrofio e alla ragazza che scrive lettere dicendo che è a meno che, e risale a questo e a quello ed è qualcos'altro ed è qui, da qualche parte. Beh, a che pro stancarsi e dire, ah, eccone un altro? Vedete? State assumendo lo stesso punto di vista che lui sta assumendo. Prendete invece la vostra premessa iniziale, che, tanto per cominciare, è la premessa corretta, e lavorate con quella. Il problema in cui questo tipo è coinvolto è molto pericoloso. Beh, vediamo quanto è complessa la soluzione in questo caso. Scopriamo quante cose devono essere risolte in questo problema. Vediamo un po', snoccioliamole via. D'accordo, beh, d'accordo, cominciamo. Vuoi farti saltare le cervella? Bene, d'accordo. Ora, qual è la pressione diretta e immediata che ti spinge a far questo? Lui non ti dirà quella diretta e immediata, ma ti dirà qualcos'altro. È preoccupato per le tasse sul reddito. Continua a calcolarle, il governo continua a scalcolargliele, eccetera, eccetera. E voi, d'accordo, molto bene. Dite, deve pure esserci una soluzione per le tasse sul reddito, no? E non offri nessuna soluzione. Deve esserci una soluzione alle sue tasse sul reddito. Oh, sì, sì, ma deve essere una soluzione vera. D'accordo, perfetto, vediamo un po' adesso. Qual è il prossimo? C'è qualcosa, andate per dinamiche, qualche gruppo con cui hai a che fare o qualcosa del genere? E via dicendo. Oh beh sì, non ho pagato i contributi al sindacato e se non lo faccio entro la settimana prossima me ne daranno di santa ragione. È già stato messo l'annuncio in bacheca che verrò cacciato via e questo naturalmente mi fa perdere il lavoro e cose del genere. Ah beh, anche per questo deve esserci qualche soluzione. Quanti di questi sono problemi? Essere picchiato? Si tratta di un singolo problema o si tratta di diversi problemi? Essere picchiato, beh, quello è un problema, sì. E, sì, ci sono due o tre problemi implicati in questo. Dovrei cercare un lavoro presso qualche ditta che non insista che ci si debba iscrivere al sindacato e via dicendo. È stato annunciato in bacheca, eccetera, eccetera, che verrai cacciato via perché devi pagare i contributi e per questo ci vogliono dei soldi. Il problema si riduce a questo. Molto bene, quante soluzioni pensi che dobbiamo avere qui? Lui fa la somma, benissimo, perfetto, vi siete sbarazzati di questo. D'accordo, vediamo ora. C'è del sesso che ha a che fare con tutto questo? Del sesso che ha a che fare con questo minacciato suicidio? Oh beh, sì, si tratta proprio di questo. Si tratta proprio di questo. Poi, d'accordo, quante cose ci sono lì? E così via. E deve esserci questo, deve esserci quello, deve esserci questo o quest'altro. Oh, perfetto, ottimo. Ora, c'è qualche altra condizione? State per arrivare alla sesta dinamica. Stai per perdere i tuoi averi? O stai cercando di tenerli saldamente con te? Oppure, sì, beh, io ho già pagato per 3/4 il mobilio della casa e vogliono portarmelo via. Ah, deve esserci qualche soluzione a questo, no? D'accordo. Soluzione per i pagamenti rateali sulla casa. Ora che finite, vi ritroverete con un lunghissimo foglio di carta. È semplicemente pieno di scarabocchi, ma la cosa divertente è che lui non si farà saltare le cervella. Non gli avete neanche dato una soluzione. Avete solo detto dove erano necessarie. Questo lo porta fuori dalla confusione, naturalmente, perché mette il respingente «una soluzione è necessaria» davanti a ognuno di questi problemi. Capite? Comincerà ad occuparsi di tutto ciò, riuscirà a studiare un modo di uscirne e così potete farcela. Dunque, vediamo, potremmo cominciare a occuparci di queste cose una alla volta, potremmo prendere queste cose una alla... Quale di queste cose potrebbe essere risolta adesso? Poi percorrete la cosa seguendo una scala graduale. Rimettete a posto la sua vita intera. Vedete, se sapete questi dati, potete occuparvi del livello zero facilmente come bere un bicchiere d'acqua. E il livello zero è quello difficile da risolvere, cari miei. Che cosa lo rende difficile? Beh, i problemi di questa persona sono talmente grandi che lei non sa neppure di averli. Ecco quanto è grande quel problema. Questo tipo se ne va in giro dentro a un corpo. Pensa di essere un animale, non sa neanche di essere uno spirito, non sa neanche il suo vero nome, non sa neanche dov'è e neanche che cosa sta facendo, non osserva assolutamente quali sono le cose importanti che si trovano nelle sue vicinanze. Sta osservando un mucchio di maledette scemenzuole che non ha niente a che vedere con niente. Capite? Livello zero. Il ragazzo è nei guai! Ma è così che stanno le cose. È la vita. Sono tutti in questa condizione, perciò non è possibile che io sia nei guai, perché tutti gli altri sono in questa condizione. Io non sono nei guai, bla 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 bla. Perciò, vedete, il suo problema è così complesso, che lui non sa neppure di essere nei guai. Nessuna soluzione è possibile, in nessun senso, e lo stato di quell'uomo è così perché nessuna soluzione è stata possibile in nessuno stato. Bene. Ogni volta che si escogita una soluzione semplice a un problema complesso, si finisce a gambe all'aria e dritti dritti a scatola cranica in giù. Una soluzione semplice a un problema complesso. Gna. È così che la gente diventa politicamente ossessionata. Bisogna avere qualcosa di complesso, tanto complesso quanto il problema. Voglio farvi notare che la città internazionale e così via, si comincia a osservare questa dannata cosa ed è incredibilmente complessa. Si comincia ad entrare nel merito di cose complesse? Santo cielo! Si entra nel merito dell'economia, di questo, di quest'altro e dell'attività bancaria e Dio mio, se è complicata questa cosa! Beh, in effetti, se ingrandite ognuno di questi semplici elementi che sono stati citati fino a mostrarne tutte le complessità potenziali, avrete le dimensioni del problema che la città internazionale cerca di risolvere. E potrebbe avere una possibilità di successo. Ora, lasciate che vi mostri una soluzione semplice. Votate repubblicano! Ci sono i democratici al potere? Votate repubblicano! Questo risolve tutto ed è tutto quel che dovete fare! E poi abbiamo altri 4 anni in cui le cose peggiorano. D'accordo, ora la soluzione è votare democratico. Cacciate i repubblicani e mandate i democratici al potere. Questa è la soluzione a tutti i nostri problemi. La vedete l'idiozia di questa soluzione semplice? È un'idiozia completa. Prima di tutto bisognerebbe trovare un uomo di Stato da qualche parte. Non saprei dove se ne potrebbe trovare uno, ma si dovrebbe trovarlo. Poi si dovrebbe procurargli un'equipe numerosa di persone che avessero una qualche idea di quel che stanno facendo e che potessero studiare soluzioni per un certo periodo. E se lavorassero come dei dannati per un anno o due, forse potrebbero riuscire a eliminare gli aspetti marginali dei problemi del paese. Forse potrebbero riuscire a venire a capo di qualcosa. D'accordo. Si tratta dei livelli. Riuscite a vedere che vi sto parlando dei livelli? Ora, man mano che si sale lungo i livelli, apparentemente si affrontano problemi sempre più complessi e auditing sempre più complesso. Tuttavia, non è affatto così. Di fatto si affrontano meno problemi e sono richieste meno soluzioni. In passato, alcune persone che si occupavano di motivazione, voglio dire di psicoanalisi, hanno continuato a chiedermi per anni: «Hai contatti con l'industria o fai qualche lavoro per l'industria?» Non mi sono mai reso veramente conto di quel che mi stavano chiedendo. Intendo dire gli psicologi e la gente di quella razza, ogni volta che ne incontravo uno e via dicendo, a volte me ne vado in giro per i ghetti, devo confessarlo. Comunque, mi chiedevano sempre se lavoravamo per l'industria. Non riuscivo veramente a capire di che cosa stessero parlando, finché lessi un articolo riguardo a ciò che la psicologia stava facendo per l'industria. La psicologia fa grossi affari adesso, perché si è messa mano nella mano con l'industria. È coinvolta in parte con il governo, ma lo è soprattutto con l'industria. Ne assume e ne licenzia i dipendenti e ne vende tutti i prodotti in sua vece. E dice all'industria come pubblicizzare e confezionare i propri prodotti. Ecco che cosa sta facendo la psicologia. Questo è tutto quel che sta facendo. Non sta facendo nient'altro per nessuno. I suoi servizi di test, eccetera, vengono tutti usati in questa attività. È da lì che vengono i suoi introiti. E naturalmente noi, facendo test gratuiti in varie grandi città, stiamo tagliando loro la gola in quel campo. E questo li sconvolge davvero. Quel che qui conta, però, non è inveire contro lo psicologo. Dopotutto, lui ha la sua croce da portare. Al tipo non interessa nessuno dei problemi dell'esistenza, neanche vagamente. Ragazzi, vive fuori da questo mondo. Lui pensa però, e così pure lo psichiatra, che si possa andare in profondità nella psiche dell'uomo. Ora, voglio presentarvi un principio nuovo di zecca. Un principio nuovo di zecca. Non si scende attraverso 3 livelli di inconsapevolezza subvolitiva, eccetera, eccetera, fino alla motivazione più fondamentale e robe di questo genere, come loro si sono immaginati. Si è già lì, per Dio. È proprio questo il punto che non hanno mai afferrato. Non hanno afferrato questo punto. Si è già lì. Per poter progredire attraverso questi stati più profondi, come li chiamano loro, ci si deve innalzare, passando per livelli di consapevolezza più alti. In altri termini, un individuo deve essere sempre più consapevole di questi vari livelli di consapevolezza. Prima che in assoluto possa capire che cosa sia l'esistenza, deve averne una comprensione migliore. Cioè, la sua capacità di percepire deve migliorare. Egli si trova sul piolo più basso della scala e l'unica via disponibile è quella che va in su. Non gli è davvero rimasta proprio nessuna strada che vada in giù. Non esiste nessuna motivazione profonda e nascosta. Tutto ciò che avete è l'individuo e lui è motivato. Avete un individuo motivato. Non è qualcuno che è inconsapevole delle sue motivazioni. Sicuramente non è in una posizione in cui sta motivando qualcosa, sta venendo motivato. E questo è tutto. Quali sono queste aree? Bene, lo psicologo, il pubblicitario, eccetera, cercano di stimolare queste cose che motivano l'individuo. In quella misura sono consapevoli di questa cosa, ma credono di avanzare attraverso livelli di consapevolezza inferiori, livelli di minore consapevolezza per raggiungere queste cose. No! Queste cose sono raggiunte attraverso un aumento della consapevolezza. In altre parole, mentre conducono ricerche per scoprire, questo è il motivo per cui non hanno mai risultati col processing, è il motivo per cui sono finiti in un vicolo cieco nel campo della terapia e di fatto l'han gettato a mare. L'han gettato a mare, se proprio vi interessa sapere la verità. Dunque, l'individuo non ha un inconscio da esplorare. È lui inconscio. Capite? Non ne ha uno da esplorare. È lui semplicemente l'effetto di tutte queste cose. Non esiste un livello di consapevolezza che sia al di sotto di quello dove si trova. Loro hanno quell'idea perché una persona può andare a dormire. E confondono tutto questo col fatto che un individuo può essere inconsapevole e può essere consapevole. Considerano essere addormentati e essere svegli che non hanno niente a che vedere con la cosa. Bene, loro vogliono sapere che cos'è che motiva questo individuo, così lo rendono ancora più incosciente, oppure cercano più in profondità, oppure scandagliano i recessi nascosti della sua... nascosti? Il tipo è andato, gente. È lui la persona che è nascosta. Stanno cercando la cosa sbagliata. Stanno cercando le aree più profonde di incoscienza, quando in realtà ci sono già arrivati. Ce le hanno davanti, sedute sulla sedia. Per scoprire in assoluto qualcosa di più su questo individuo, si può soltanto andare verso l'alto. Non si può scoprire di più su questo individuo spingendolo ancor più in profondità o qualcosa del genere. È difficile spiegare questo punto, perché la credenza che andiamo sempre più in profondità è molto radicata in noi. Bene, guardiamo la cosa da un altro punto di vista. Per scoprire in qualche modo qualcosa su di lui, bisogna renderlo più consapevole. Non esiste una scorciatoia, come alla fine abbiamo imparato. Abbiamo addirittura gettato a mare la Reverie di Dianetics. Non esiste una scorciatoia con cui si può rincretinire la persona col peyote o qualcosa del genere, in modo da raggiungere un livello più profondo di consapevolezza che può essere esaminato per scoprire ciò che non va in lei. Vi rendete conto che è solo una completa deviazione? Non porta da nessuna parte. Vi parlerò di un esperimento reale su questa cosa. Potreste farlo praticamente su chiunque. Dite, che cosa ti ha turbato recentemente? Oppure, perché sei nervoso? Questa è buona. Perché sei nervoso? E la persona dice, non lo so, sono nervoso? Beh, a guardarti si direbbe di sì, continui a fare così. Non so che cosa mi rende nervoso. Se sono nervoso, non so che cosa mi rende nervoso. Fate questo piccolo esperimento. Che considerazioni hai avuto riguardo al tuo stato? Percorretelo per alcuni minuti e poi chiedetegli che cosa lo rende nervoso. E lui ve lo dirà immediatamente. Bene, questo è molto interessante, perché in altre parole avete dovuto innalzare la sua consapevolezza, tirando fuori la carica di questo argomento relativo al suo stato di essere. E adesso lo sa, ve lo può dire. Beh, non è che lui vada nel suo subconscio, capite? È aprire a lui alcuni strati superiori al di sopra di lui. Avete migliorato un po' la sua consapevolezza, così che potesse guardare meglio, e l'avete portato a un punto in cui può osservare una condizione di beingness un po' più alta. E questo è il cammino da intraprendere con un PISI. È molto facile essere terribilmente confusi e turbati dalla nomenclatura attuale, dalla nomenclatura freudiana e dall'interpretazione attuale secondo la quale bisogna scendere ai livelli inferiori di coscienza della mente per... No, non ci sono fantasmi, non ci sono spiritelli cattivi lì sotto. È come su una nave. È come se si scendessero tutte le scale della sala macchine per finire con l'imbattersi in questo personaggio nero, lercio e coperto di polvere di carbone che se ne sta seduto lì a fissare le fauci ruggenti delle fiamme e gli dite sto cercando il fuochista. E lui, compiacente, comincia a cercare in tutta la sala macchine per trovare il fuochista. Capite? Questa è proprio l'idiozia che stanno facendo con la mente. E lui è molto compiacente, cerca dappertutto nella sala macchine, in tutti gli angoli della sala macchine, guarda sotto le grate, guarda dentro le sentine, ti fa coraggio lungo la strada, eccetera, eccetera, e cerca il fuochista. Ora, se si fosse Scientologist e si percorressero alcune considerazioni riguardo alla sua identità, se lo si rendesse un po' più consapevole delle cose, lui direbbe: ah, oh, io sono il fuochista! Capite che cosa succede qui? Perciò dobbiamo fare molta attenzione a non cadere in questa stessa linea parallela di idiozie. State cercando lo spirito dell'uomo. Fantastico! Per trovare lo spirito dell'uomo le persone vi accompagneranno con compiacenza quasi ovunque. Lui però è lì, proprio lì. Vedete, è lui lo spirito. Eppure, quante volte avete dovuto spiegare a qualcuno: a noi non interessa la tua anima, sei tu la tua anima. Tutti dicono: una che? Io? Oh. Capite? È la stessa battuta del fuochista, precisa identica. No, la persona è lì. Non esistono pioli. Cerca tu di scendere più in basso del fasciame di lamiere in fondo alla nave. Non esiste una scala che va giù, perché lì non c'è niente. Dunque, la persona è quasi un effetto totale. Ha perso la propria identità, ha perso la propria vera business, ha associato se stessa ad altre cose. Bene, per scoprire qualcosa, bisogna aumentare la sua consapevolezza. Non c'è ragione per cui, tra l'altro, ho fatto moltissimi esperimenti in questa direzione, in tutti i modi e in tutte le direzioni. Non si può riempirlo di scopolamina o di siero della verità o qualcosa del genere, o ipnotizzarlo e chiedergli qualcosa. Tutto ciò che fareste sarebbe restimolare la GPM, creare il passato o qualcosa del genere, e la persona creerebbe un bel passato per voi, perché ora sarebbe meno consapevole di quanto lo fosse prima. Quindi, in quel modo, riducete la consapevolezza. Trovate meno persona e cercate il fuochista, mentre già l'avete. Questo è tutto. Siete al piolo più basso della scala. Bene, come si arriva da qualche altra parte? È questo il vostro problema come auditor. Beh, ci sono 7 livelli al di sopra di questo. E questi livelli sono stabiliti soltanto da questo fattore, soltanto da questo fattore: un aumento della consapevolezza della sua business, della sua relazione con l'esistenza e dei problemi e delle soluzioni della vita. Non fate altro che aumentare la sua consapevolezza di queste cose. Che cos'è un problema per quest'uomo? Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.